Amiche ed amici di TN Radio, ben ritrovati a questa nuova puntata, per la precisione la numero 166 del nostro fantastico podcast che ormai curiamo da quasi 5 anni e mi sembra veramente sempre ogni volta di più un parto gemellare, trigemellare. Un saluto carissimo a tutti quelli che ci stanno già seguendo e ovviamente saluto i miei cari compagni di viaggio, Nick il Già. Ciao Nick.
Un po' mi spiace, cioè, che ce la viviamo così male. Ce la viviamo così male.
No, dai, io no. Non troppo.
No, cioè...
non troppo.
Anche perché queste sono tipo le puntate, le due puntate l'anno che sono belle da registrare.
Bravo, bravo. Guardi, dillo, nel frattempo saluto anche Federico Boggio, che di solito non ho, cioè, va salutato, come tutti quanti.
Grazie, piacere, ciao a tutti.
Sarebbe bello fare una puntata in cui non introduciamo mai Federico Boggio e lui sta lì zitto per 40 minuti. Sarebbe un esperimento. Non per il fatto che non
tipo
parla
quando avevo
Federico
fatto
Bosio.
Lo sciopero del silenzio, che tipo mi ero mutato per un minuto.
Mamma mia, io dovrei andare a riprendere tutte le puntate di TN Radio e tirare fuori i momenti più belli da quando io ho detto che il Wolverhampton potevamo metterlo in difficoltà, sì. E che ho preso delle botte senza senso.
Per tutto l'anno, tra l'altro.
Tutto l'anno. Ha rischiato la Serie B dopo quella mia predizione incredibile.
Conoscendo Federico Boggio, probabilmente lo sciopero della voce era qualcosa contro l'Associazione Italiana Arbitri. Immagino.
Può darsi. Mi volevate censurare per qualcosa. Adesso perfetto, non parlo
è
più.
Vero.
Ma veniamo all'attualità.
Veniamo per una volta a parlare di qualcosa di bello e non delle solite sventure e disgrazie del Toro. Il Toro ha vinto, incredibile, due puntate di fila in cui il Toro riesce a vincere. Una partita che sulla carta non sembrava affatto facile contro la Salernitana di Paolo Sousa a Salerno, per dare giusto un dato statistico così da sviscerare, Salernitana non perdeva da febbraio alla Rechi, quindi il Toro comunque per poco che abbia fatto qualcosa di buono deve averlo fatto. Vince 0-3 con i gol di Buongiorno e doppietta di Radonjić, una partita sostanzialmente molto molto strana in cui a me è sembrato addirittura che il Toro non giocasse poi così bene, però si è ottenuto il massimo del risultato secondo me col minimo sforzo, però io me lo tengo. Volevo sapere la vostra opinione.
Ci sono tante cose da dire, secondo me, lo faremo nel corso della puntata. Sì, è stata una partita strana, in realtà io poi ho letto attorno a me commenti più pessimisti, tipo che l'abbiamo soprattutto alla fine del primo tempo, la stiamo sculando, non la stiamo meritando, ci è andata bene l'episodio in area di rigore, quello se succedeva al Torino, Federico Boggio sì che faceva lo sciopero.
Non l'ho visto, ma sto leggendo.
Si strappava la bocca.
Giuro che non l'ho visto perché stavo tornando a casa, però pare, non so.
No, comunque, al di là di quello, è stata una partita in cui secondo me è vero che ci sono state delle occasioni per la Salernitana, ovviamente il palo è sul finire del primo tempo, è il primo che mi viene in mente, è vero che la Salernitana ha tenuto di più il possesso, mi pare che verso la fine della partita fossimo 55-45, qualcosa del genere, ma è anche vero che mi sembra che il Torino abbia tenuto il controllo psicologico territoriale sulla partita, cioè in realtà la Salernitana ha fatto tanto possesso creando meno di quanto suggeriscono poi i numeri, i Granata sono riusciti ad affondare, hanno sbagliato un quarto gol a porta vuota con Radonjić, si sono visti annullare il quarto gol sempre a Radonjić, l'ordine cronologico era inverso, e insomma il Torino è affondato abbastanza facilmente nella retroguardia della Salernitana, il contrario non si può dire, quindi insomma, ho letto tanto che l'abbiamo sfangata, giochiamo male ma continuiamo a vincere, va bene così. Secondo me, rispetto a quanto era stato difficile giocare a Salerno, come accennavi tu, gli scorsi mesi, ci sono stati dei grossi passi in avanti.
Sì, io sono d'accordo. Più che altro la notizia non è il Torino vince, ma il Torino vince 0-3. Questa è una grande notizia per gli ultimi anni e in generale sono d'accordo con l'analisi di Nick, nel senso... Ma più che rispetto a quanto era stato difficile giocare a Salerno negli ultimi mesi, rispetto a quello che abbiamo visto nelle prime giornate. Cioè col Genoa hai giocato malissimo e l'hai sfangata e hai vinto. Ieri non sono d'accordo. È vero che il risultato finale dà un quadro di una partita che probabilmente non rispecchia quello che si è visto in campo, perché è stata molto più combattuta di uno 0-3. Però sì, anche io sul finire del primo tempo, anche i telecronisti sentivo, ah, Salernitana sfortunata. La Salernitana ha preso un palo, ha fatto un'azione, ha preso un palo. Ci sono alternate fasi in cui secondo me il Toro è stato molto bravo e veramente padrone del campo, soprattutto nella prima frazione del secondo tempo, che andavamo dentro come quando volevamo, rallentavamo il gioco come quando volevamo, e ci sono state fasi invece in più combattute, con la Salernitana in attacco che ci ha anche messo in difficoltà. Però non, cioè secondo me non è stata una vittoria immeritata o una vittoria in dubbio. Il Torino ha ampiamente meritato di vincere.
Sì, no, che abbia meritato di vincere sono d'accordo anch'io, però beh, anche citando le statistiche della partita, raccontano del Toro che ha fatto tre tiri in porta e tre gol, e questa cosa è una cosa positiva, perché non è che io adesso la sottolinei come una cosa negativa, anzi, è End che ci ricorda di non far mai più tirare sec, perché effettivamente l'ho visto calciare col sinistro e non so ancora se abbiano trovato il pallone nella
Non è
rete,
stato male,
perché
al
è
momento
stato
prendeva la
molto...
porta.
Mamma mia, è stato troppo divertente. Io mi sono messo a ridere, ma perché eravamo sullo 0-3, mi sono messo a ridere a crepapelle. Fossimo stato sulla 0-0 a quel minuto, probabilmente avrei lanciato qualcosa contro il televisore. Ma comunque, tre tiri in porta del Toro, tre gol, quattro tiri in porta della Salernitana, zero gol. Questo va semplicemente a sottolineare che il Toro è stato molto molto cinico, bravo a sfruttare le occasioni, cosa che non è mai successa nel periodo... Da quando è arrivato Juric, cioè su questo siamo sempre stati d'accordo. Il Toro che crea una mole di gioco barra occasioni e poi segna un gol, non riesce a segnare neanche il secondo, e invece ieri è successo esattamente l'opposto. E questo per me è un aspetto assolutamente positivo, perché vuol dire che comunque hanno imparato magari a centrare la porta quando serve, a fare gol quando serve. Ed è anche una domanda che vi giro prima di andare poi sui singoli. Secondo voi è davvero, anche compresa la partita contro il Genoa, è compreso un cambio di marcia, un cambio di passo da quel punto di vista, o è semplicemente casuale e il gol di Buongiorno è stato talmente tanto facile da fare che ha messo in discesa la partita? Cioè, vorrei capire la vostra interpretazione da questo punto di vista. Secondo
Vabbè,
voi
il gol di
c'è qualcosa?
Buongiorno,
Ah,
il
sì,
gol di
vabbè.
Buongiorno è fortunoso, però devi avere i presupposti per creare quella situazione lì.
Sì,
Adesso
Radonjic che rischia di far gol un minuto
hai un
prima e poi...
centravanti, cioè hai un uomo in area che crea determinati pericoli e penso che
Forse definirlo uomo è
analizzeremo.
riduttivo.
Esatto,
Sì.
penso che analizzeremo la presenza di
Un
Zapata
lungo
nell'arco della puntata, ma comunque hai battuto un calcio d'angolo bene. Cioè, ci sono stati larghi periodi del Torino di Juric con i calci d'angolo che venivano battuti sulla bandierina opposta. Questo a prescindere dalla presenza di Zapata o dal rimpallo, era difficile che ti arrivasse un rimpallo a 1 metro dalla porta. In generale, sì, beh, sicuramente stanno lavorando, saranno anche lavorando sullo sfruttare al meglio le occasioni che arrivano. Poi, boh, è un discorso un po' ampio. Cioè, tu hai messo in mezzo la partita anche col Genoa, ma col Genoa proprio non avevi creato occasioni. Certo che se tiri 20 volte in generale è più semplice che qualche pallone finisca in porta.
Sì, poi si è parlato tanto, anche Juric l'ha fatto, di cinismo dopo la partita, e un po' discutiamolo perché c'è il tiro di Sek di cui abbiamo parlato, c'è l'occasione di Radonjic, vabbè, lì la partita era finita, però lì magari mi aspetto che un giocatore a cui è stata tolta una tripletta ci tenga a fare quel tipo di gol. Radonjic in quel momento non ci teneva, ma va pure bene così. Però non è stato, cioè è stato... Mi è piaciuta la parola che ha usato Federico, i presupposti. È stato sì un Torino che ha fatto tre tiri pericolosi e tre gol, però ha messo i presupposti per farne molti altri. E questa secondo me è la cosa positiva, mentre la Salernitana mi sembra che dall'altra parte non abbia costruito presupposti per andare oltre al palo e alla recriminazione di un rigore. E questo fa la differenza. Ah, c'è stata anche la bella parata di Milinkovic Savic su calcio d'angolo,
Sì,
una spizzata abbastanza
su
centrale
Fazio.
di Fazio, comunque un pregevole intervento che ne dicano gli haters in
No,
chat,
veramente.
certifica un ottimo momento di forma per il serbo.
L'ottimo momento di forma non si nega, e meno male. Infatti, ieri è sullo 0-3 quando ha parato su Fazio, metti che addirittura si è scoperto veramente essere un portiere. Siamo in una botte di ferro quest'anno.
Metti che entra il gol di Fazio e io alla prima previsione inutile di questo format prendo il risultato esatto, perché avevo detto 1-3. Ma al di là di
Forte che
quello,
sei.
più che sulle occasioni specifiche, secondo me invece un aspetto su cui ci c'è da lavorare, poi è vero che eravamo sullo 0-3 ed è durata una decina di minuti e non, cioè, va bene così. Però secondo me ci sarebbe da lavorare sulla gestione delle ripartenze negli ultimi 10 minuti. Cioè tu hai messo comunque dei giocatori, primo fra tutti, Soppi, con cui andare in contropiede fondamentalmente, perché la Salernitana stava attaccando e dovevi andare in contropiede e non sei riuscito una volta negli ultimi 10 minuti ad andare in contropiede. Hai buttato su tanti palloni un po' a caso. Poi ripeto, va benissimo così, 0-3, seconda vittoria consecutiva, tanti segnali belli, non hanno comunque creato tanto, però cioè, potenzialmente in quelle situazioni puoi farne altri due di gol, perché sono tutti sbilanciati in avanti, hai messo dentro gente fresca che corre e non sei riuscito a dargli un pallone. Quello sarebbe da rifletterci, perché sullo 0-1 o sullo 0-0 sono poi situazioni da sfruttare.
Sì, quello è senza dubbio molto molto vero, ma direi di andare sull'uomo della copertina di questa partita, sinceramente, perché se lo merita, caspita, 3 gol in 2 partite, tre gol anche particolarmente belli, cioè nel senso, io considero anche il quarto, quello annullato, che secondo me poteva essere addirittura il più bello, sarebbe stata proprio la ciliegina, ed è Radonjic che sta interpretando, oh, ma c'è un micio
C'è un micio
bellissimo!
bellissimo che però ha deciso di rompere le balle, quindi adesso se
Ma
ne torna.
no,
Da dove è
lascio
venuto?
che stava dicendo delle cose molto più interessanti di me. Che comunque, no, ha sicuramente trovato dei gol molto molto belli, di pregevole fattura, e sembrerebbe, adesso vi do un mio quadro quasi clinico, che la squadra veramente gli sia intorno, ma anche poi si vede nelle storie di Instagram, si vede anche nei vari post, nelle cose, che gli stiano tutti quanti molto intorno, non so, un po' per sostenerlo mentalmente, per un giocatore che veramente ha sempre fatto fatica, no? A trovare la costanza. Cioè, secondo me potrebbe, cioè, anzi, secondo me potrebbe essere una cosa sicuramente positiva, ma chiedo invece a voi, con questo tipo di ambiente, questo tipo di contesto che si ritrova attorno, potrebbe essere finalmente arrivato il momento di Radonjic, della sua esplosione definitiva? Dato che non segniamo una doppietta dal 2019 col Marsiglia, adesso non mi ricordo contro chi, però era una vita e mezza fa.
Secondo me il momento di Radonjic è già arrivato, e questo, e Radonjic lo conosciamo, durerà poco. Ma va bene così. Durerà poco, sarà questo, e Juric dovrà essere bravissimo a saperlo cavalcare. Radonjic è proprio un'onda che sale, che scende, e la bravura, secondo me, dell'allenatore dovrà essere quella di saperlo beccare nei suoi momenti di forma top e di non farlo entrare in campo quando invece rischia di dovercelo lasciare soltanto 14 minuti. Lì, secondo me, sta la capacità di gestire Radonjic. Ieri, dopo la partita, gli è stato chiesto che lavoro si fa con Radonjic, e Juric, anche un po' perché non gli andava, però ha fatto una faccia come per dire: non lo so, è difficile da spiegare, ha detto, cioè, è difficile da mettere in parole. E non lo controlli Radonjic, è così, l'abbiamo capito dal primo gol che aveva fatto contro il Palermo, Coppa
Il
Italia dell'anno scorso, che
Palermo.
segna, gli viene annullato dal VAR, poi fa gol e imbruttisce l'arbitro e gli chiede di andare a guardare anche quella, beccandosi il giallo. Lì abbiamo capito che era una grandiosa testa di minchia, ma era anche un giocatore
Sarebbe per sempre
fenomenale
rimasto nei nostri cuori, al pari
in
di Pietrino,
quelle
che con questo solo
10-15 partite
gesto.
l'anno.
Non scherzare.
Il Torino da due partite perfette di Radonjic ci ha tirato fuori 6 punti. È per per me va assolutamente bene così.
Sì, sicuramente un giocatore che vive di alti e bassi da sempre, può darsi, speriamo che con questo ambiente al secondo anno qui, con allenatore che comunque stravede per lui e gli costruisce comunque la manovra intorno, cioè Radonjić è determinante per la manovra del Toro, proprio anche solo per l'ampiezza che dà la squadra, sfruttare gli spazi che vengono a crearsi con le sovrapposizioni, eccetera. Può darsi, è difficile che duri tutto l'anno così, perché sennò sarebbe capocannoniere con 40 gol, sarebbe inarrestabile, avrà sicuramente dei momenti di flessione, speriamo meno intensi di quelli dell'anno scorso, perché l'anno scorso, come diceva Nick, è partito bene, non così bene, ma ci sta, doveva ambientarsi, ma poi quando ha avuto la flessione ha fatto proprio male, cioè ha toccato dei bassi che forse sta a lui, alla sua maturità e allo staff tecnico evitare che quando ci saranno momenti di flessione precipitino di nuovo proprio in questo modo qua. Cioè.
Io non sottolineerei, non sottovaluterei neanche poi il contesto che è stato costruito attorno a Radonjić, perché con il Genoa era meno vera questa cosa, ma ieri abbiamo visto, per esempio, quanto è importante un giocatore come Lazzaro per il Torino.
Beh.
Ieri Lazzaro e Radonjić si sono incastrati benissimo, si lasciavano lo spazio all'interno, all'esterno, creavano spazi, creavano imprevedibilità. Radonjić, se gli dai la palla, lui nell'uno contro uno è fenomenale, però è comunque leggibile, perché qualunque giocatore che non si chiami Kvaratskhelia sull'uno contro uno alla lunga è leggibile. Radonjić, invece, se gli dai quello spazio in più, quell'imprevedibilità di partenza in più, e Lazzaro ieri gliel'ha data, può diventare davvero un giocatore eccezionale, perché se il difensore non sa se prenderlo verso l'interno, prenderlo verso l'esterno, se andrà a cercare il cross, se andrà a cercare il tiro. Certo, se gli fai fare il binario è leggibile, anche Radonjić è leggibile. Se non gli fai fare il binario, ma gli permetti anche di esprimere la propria libertà, con tutti i limiti che abbiamo discusso fino ad adesso, hai secondo me un giocatore di valore. E ieri si è vista la differenza tra un esterno che gioca da fermo, come Vojvoda, e invece un giocatore come Lazzaro, che non è un giovanissimo, però aveva il motorino ieri. C'è stata una bellissima combinazione a inizio primo tempo, sul triangolo tra Lazzaro, Radonjić, lì si era allargato anche Tamese, mi sembra, Ricci, e il Torino ha costruito benissimo e ha lanciato uno dei giocatori verso la porta. Sono quel tipo di circostanze che secondo me possono esaltare ulteriormente un talento come Radonjić.
Sì, infatti fondamentali le sovrapposizioni e i movimenti degli esterni e fondamentali determinate caratteristiche degli esterni. Infatti io ero molto contento, l'ho detto da subito quando il Toro ha ripreso Lazzaro, che è arrivato un po' tra lo riarrivato tra lo scetticismo, ma invece Lazzaro l'anno scorso, prima di rompersi proprio a Salerno, aveva dimostrato di essere un giocatore assolutamente di qualità per il Torino. Ha un piede che per il livello del Torino è tanta roba. Lazzaro chiaramente non può fare 38 partite, però
Però
cioè.
comunque adesso i ricambi, anche se sia a sinistra che a destra, teoricamente per il momento ci sono. E io invece mi butto un attimo a destra perché volevo anche sapere la vostra idea su quella che è stata la prestazione di Bellanova, perché ha trovato il suo primo assist in campionato, facendo l'assist per il terzo gol, il gol di Radonjić. Una prestazione che però in realtà ha avuto un po' di bassi e un po' di alti, semi-alti, mettiamola così. E soprattutto inizio primo tempo con l'episodio, quello controverso sul rigore non rigore, ha rischiato un po' tanto, ha dato un po' di impressioni diverse. Voi come lo vedete? C'è come una mina vagante che ogni tanto fa un po' la stupidaggine, oppure è soltanto una questione di tempo e poi diventerà sempre più costante?
Vado io, Nick.
Sì, vai pure.
No, a me, l'ho sempre detto, a me Bellanova piace e secondo me è assolutamente funzionale per il modo di giocare di Juric. Nelle prime partite si è visto che gli mancava ancora la prestanza atletica, la condizione. Però io, nonostante quello che dice tanta gente, nonostante le dichiarazioni di Juric di qualche settimana fa, che tende sempre a cautelarsi, io credo che sulla fascia destra sia stato fatto un upgrade non indifferente, passando da Singo a Bellanova. Cioè Bellanova non è ancora al 100%, sicuramente deve ancora lavorare, avrà dei momenti, dei bassi, come li hai chiamati tu. Io onestamente, a parte gli scherzi, ieri, i primi 10 minuti, quarto d'ora, non sono riuscito a vederli bene. Quindi questo episodio di cui ho letto non l'ho visto. Lui che perde la palla e poi fa un contrasto così così, non l'ho visto. Però Belanova è entrato con delle giocate importanti sia sul secondo che sul terzo gol, perché anche il secondo gol, cioè il primo di Radonjić, parte da una bella combinazione tra lui e Sek. E sono
Poi
cose
lui se la
che...
palleggia in
Con la
faccia
faccia, con la
e
faccia,
Sek sbaglia il
incredibile. No, però poi
passaggio.
sì, vabbè, sai che ho sbagliato il passaggio, però poi quel pallone interno che dà a Sek, così come il pallone perfetto, preciso per Radonjić sul terzo gol, onestamente sono cose che per 2 anni e mezzo abbiamo aspettato da Singo e abbiamo visto veramente raramente. Cioè Singo sul terzo gol o centrava l'avversario o la mandava dall'altra parte a Lazaro. Ma con tutto il bene, cioè io gli auguro un carrierone a Singo, però è oggettivo. Poi non abbiamo preso Roberto Carlos, sicuramente ha ancora da migliorare, però secondo me sta entrando bene Bellanova.
Sì, secondo me quella di Salerno è stata di gran lunga la miglior partita di Bellanova in stagione e il trend mi sembra comunque a crescere. Poi la storia non è una narretta, quella di Bellanova non lo sarà, avrà i suoi cali, salirà, scenderà, farà delle belle partite, delle brutte partite, però in generale mi sembra sulla strada giusta. E, cioè Bellanova ha la stessa età di Singo, però a differenza sua, Singo ha fatto 3-4 stagioni da titolare fisso in Serie A. E ha dimostrato, secondo me, quello che è il suo tetto. Anch'io gli auguro un carrierone, ma non credo che l'avrà perché, per le mie scarsissime capacità analitiche, non ha quelle capacità, non ha quella qualità per andare oltre. Bellanova non l'abbiamo ancora visto, secondo me. Facciamogli fare un anno in Serie A da titolare e sicuramente non sarà il giocatore che è arrivato a Torino. Quali siano i margini, poi, è difficile anche valutarlo da fuori. Atleticamente è strepitoso. E su quella base, secondo me, si può costruire un bell'esterno.
Sì, no, quello è vero, anche io ho visto questi margini e ho visto anche un po' più di coinvolgimento proprio dal punto di vista del gioco, quello che non ho mai visto per Singo, che sì, a livello fisico anche lui aveva delle grandi qualità, però non è mai stato veramente al centro, no, degli schemi di Juric, e invece questo di Bellanova, questo inserimento di Bellanova lo sto vedendo un pochino meglio, però... Mi ha un po' preoccupato quelle 2/3 amnesie all'inizio primo tempo, in cui sembrava veramente che non sapesse minimamente dove fosse. Poi si è ripreso giustamente e ha fatto poi bene. Ma mi aveva spaventato un po' questo inizio, un po', come dire, con qualche troppa amnesia. Ma in ogni caso, beh, il bilancio, a trovarne uno che ha giocato male, non penso. E allora direi di sottolineare anche l'altro durante l'altro che si prende giustamente la copertina del momento più che della partita, che è Alessandro Buongiorno, che ha trovato il suo secondo gol in campionato contro la Salernitana, dopo quello che aveva fatto prima del 4 maggio, dopo tutta l'estate, eccetera. Avete letto anche le sue dichiarazioni, immagino. È un bellissimo momento per lui. Siete contenti che sia rimasto?
Beh, sì,
È una domanda
grazie.
popolare, è una domanda popolare.
Considerando che è rimasto ed è arrivato Zapata, mi sembra che abbiamo fatto il
Un
meglio che si
upgrade.
poteva fare. No,
Esatto.
sì, al di là del gol, ieri ha fatto una grande prestazione. Buongiorno, veramente uno dei. È vero quello che dici tu, che è difficile trovare qualcuno che non abbia giocato bene. Infatti, non penso che avranno tanto spazio, quindi ne approfitterei per sottolineare i partitoni, di nuovo del solito Ricci e anche di Tameze, che ieri ha fatto un partitone, secondo me. Però Buongiorno è veramente uno dei migliori in campo. Cioè, ha giocato benissimo, anche condita col gol, e ha detto delle belle parole a fine partita.
Sì, sì, vero, verissimo. Tu, Nick?
No, vabbè, cioè, sono contento che sia rimasto, anche perché non ha compromesso assolutamente nient'altro sul mercato, quindi finché sono i soldi di Cairo a me va benissimo. La partita di Buongiorno mi sembra sempre in bilico all'andare benissimo finché a un certo punto non ci va più. Mi sembra anche il modo in cui usa il corpo, mi sembra sempre sul filo di sbagliare, però errori gravi ancora questa stagione non ne ha commessi, quindi va bene. Io sono ancora dal punto di vista calcistico lontano dall'innamorarmene, anche perché il Torino ha nella storia recente una tradizione di difensori centrali niente male, e quindi c'è un po' di gente da scalare nelle gerarchie nelle inutili gerarchie di ciò che preferisco, ovviamente. Poi dal punto di vista umano, cuore granata, eccetera eccetera, io dico bla bla bla, ma non perché non sia una cosa importante, ma perché è una cosa che non so dire meglio di tante altre persone. E appunto, non abbiamo fatto il cambio con Zapata, e quindi abbiamo tutti e due, e va benissimo. Ieri c'è stata la prima, diciamo, vera partita con Zapata. La scorsa l'aveva giocata il giorno dopo essere arrivato, e come ci dicono anche nei commenti, insomma, la prestazione di ieri inizia a delineare un universo in cui Sanabria rischia di essere decisamente più marginale, ed è anche, da un certo punto di vista, se vogliamo, un peccato mettere subito ai margini un giocatore che viene dalla sua miglior stagione in carriera.
Sì, quella è un po' una sfiga di Sanabria, perché ha beccato veramente l'acquisto che nessuno in realtà probabilmente si aspettava, tantomeno lui. E però appunto anche adesso, complice la sua condizione fisica, complici tante cose, è rimasto in panchina, non è neanche subentrato a Zapata, è subentrato l'altro Pellegrini.
Pellegrini che ha giocato bene, inutile che fai quella faccia.
Ma cosa che ha giocato che 3 minuti, faccia.
Ha giocato una bella, ragazzi, intensità, poteva entrare e trotterellare, invece è entrato bene. No, Sanabria, se non ricordo male, era tornato da pochissimo,
sì,
dal viaggio intercontinentale, quindi se hai l'opportunità di farlo riposare.
Ma poi
è una follia, non dobbiamo dimenticarci di quanto sia folle la gestione dei giocatori durante le pause nazionali, cioè gente che va in Paraguay e poi torna indietro nel giro di una settimana e gli si chiede di essere i migliori atleti al mondo, è assolutamente ridicolo.
Sì, ma poi rientrava da un infortunio, cioè secondo me non si avvia, secondo me, verso un ruolo marginale, nel senso che le squadre un po' complete, competitivine, hanno anche delle riserve all'altezza, cioè dei giocatori che si alternano. Zapata l'abbiamo visto ieri, come ha detto Nick, la prima vera partita al Toro, cioè ti dà una solidità, cioè fa reparto da solo Zapata. Ieri ha fatto una partita strepitosa, non ha fatto gol, non ha fatto assist, ma ti fa reparto da solo, ti dà solidità, ti crea sempre pericolo. Mi ricordo un'occasione, quella che ha portato all'angolo del gol di Buongiorno.
Sì.
Cioè c'era Zapata in mezzo a due, così dal nulla si è allungato la palla, l'ha messa in mezzo perfettamente, e se non fanno un intervento clamoroso fa gol anche lì Radonjić. Cioè fa proprio, è un giocatore di un altro livello, e va benissimo così per il Toro, visto che Sanabria l'anno scorso ha fatto la sua miglior stagione in carriera. Zapata non giocherà 38 partite, sicuramente non lo giocherà tutte a questo livello, perché comunque non è più giovanissimo, perché prima o poi un raffreddore ce l'avrà, perché settimana prossima c'è l'infrasettimanale, quindi dovranno gestirli, alternarli. Cioè, secondo me meglio così, non vedo questa presenza di Zapata come dannosa per Sanabria, nel senso che lo vedremo sempre meno e finirà per essere ceduto in sordina. Cioè, secondo me possono essere entrambi molto utili a questa squadra. Si è frizzato Gualti.
Sono tornato, scusatemi. Non so perché la connessione di oggi ha deciso di essere di questo tipo. Come avete concluso il discorso? Scusatemi, soltanto che me lo sono perso.
No, che secondo me sia Zapata che Sanabria possono essere molto utili a questa squadra.
Sì, no, no, è vero, è vero. Su quello che stai dicendo sono d'accordo
La domanda è
perché.
se lo possono essere utili sia Zapata, sia Pellegrini, sia Sanabria.
Non penso proprio, penso
Ma nel
che.
caso, eventualmente, questo sarà un problema di Pellegrini e non di Sanabria, immagino. Secondo me, comunque, sì, nell'arco di una stagione, però eventualmente sarà un problema che riguarderà Pellegrini. Non credo che venga messo in discussione Sanabria.
No, nemmeno secondo me, sono d'accordissimo su questo. Arriverà il momento in cui Sanabria tornerà ad essere utile. Già appunto, come dicevi tu, Fede, adesso che c'è il turno infrasettimanale, già serviranno tante forze. Ma in questo momento, in realtà, a livello di profondità di rosa, guardo i reparti e sono abbastanza tranquillo da ogni parte, più o meno, fino a quando non cominceranno la striscia di infortuni che di solito arriva da metà anno in poi. No, però
Beh,
volevo prima
comunque
di.
no, è da sottolineare, scusami, che il Toro ha affrontato questa e ha vinto questa partita senza Vojvoda, ma anche senza
Senza
Ilic e
Vlasic.
senza Vlasic,
Sì,
tutti e tre
certo.
infortunati, che sono
Sì.
comunque, beh, abbiamo lodato Lazzaro, ma se guardi come abbiamo giocato fino alla scorsa partita, sono tre titolari di questa
Sì,
squadra.
certo. Scusatemi,
Certo.
volevo dire, ho detto una scemenza, Sanabria non c'è andato in nazionale appunto
No,
perché
era
aveva un sacco di
infortunato.
problemi anche col CT, aveva litigato,
Sì.
ho dimenticato tutto. Sì.
No, invece io volevo sottolineare anche l'ultima cosa, prima di affrontare quello che poi sarà il discorso della prossima partita, ovvero che a parte l'imbarcata clamorosa contro il Milan, in cui non ci hai capito un cazzo per 90 minuti, per dirla proprio alla francese, a parte quella partita lì, ne hai vinte due, pareggiata una, tutte e tre senza prendere gol. Questo è un segnale abbastanza forte, secondo me, che il Toro ha dato in queste prime quattro partite, perché è vero che tendenzialmente si fa fatica a segnare, a parte ieri che sembravamo un tornado, però la difesa è assolutamente molto solida, quindi il Toro sta partendo soprattutto da quello che non può che far ben sperare.
E l'identità che il Torino ha costruito in questi 3 anni di Juric, in
Sì.
cui i Granata hanno sempre messo davanti al fare un gol in più degli altri, prenderne uno in meno. Poi lo fanno in una maniera un po' atipica rispetto al catenaccio contropiede, lo fanno provando a difendersi in alto nel campo, insomma tutte quelle cose che sappiamo del Torino di Juric. Però ci sta, fa parte di quell'identità di cui si è parlato questa settimana, riguardo al Torino. Il Torino è una squadra che prova sempre a non prendere gol, che ci riuscirà, che in queste stagioni è andato sempre tra la quarta, sesta miglior difesa del campionato. La sfida sarà provare, mantenendo questa trincea, in difesa, provare ad avanzare invece. In termini di produzione offensiva, perché poi sta lì la possibilità del Torino di ambire a qualcosa di più.
Sì, nel frattempo aspettiamo che Gualti si ripalesi. No, sono d'accordo però col tuo discorso, nel senso che sicuramente sono i frutti di un lavoro impostato molto chiaramente in queste stagioni.
E anche il reparto che ha cambiato di meno.
Sì, e poi secondo me è più quello che, nel senso molto bene, tre partite su quattro, eccolo qui.
Non lo
Stavo
so.
dicendo che sono d'accordo con Nick ed è il frutto del lavoro impostato in questi anni, è più quello, secondo me, che una. Cioè, stavo dicendo mol molto bene aver giocato quattro partite con tre reti inviolate, ma secondo me non è un grande traguardo, ecco, non aver preso gol da Cagliari, Genoa e Salernitana, nel senso che Cagliari e Salernitana in questo inizio di campionato non segnano neanche con le mani, e il Genoa invece, ma lo dicono le statistiche,
Sì.
e il Genoa è sicuramente più qualitativa, ha ha sicuramente più soluzioni, però mi sembra una squadra con delle trame offensive abbastanza limitate per ora. Non che abbia giocatori scarsi, ma non... poi ha appena fatto due gol al Napoli, nel senso segna, tira, crea occasioni, ma no, non sono proprio questa, questi fulmini di guerra, ecco. Però bene che hai mantenuto la rete inviolata. Adesso arrivano delle partite sicuramente più probanti.
Esatto, esatto. Stavo per introdurre questo argomento qua, ovvero che la prossima partita sarà Toro-Roma in casa allo Stadio Olimpico Grande Torino domenica alle 20:45. Una partita che di nuovo ti rimette contro una big che arriva da un 7-0, niente poco di meno, una goleada clamorosa, quindi arriveranno con grande convinzione a Torino, questo è abbastanza ovvio. E come vedete questo tipo di partita? Secondo voi finirà come finita quella contro il Milan, quindi non ci capiamo una mazza per tutto il match, oppure... non so, nella testa dei giocatori di Granata c'è già qualcosa di diverso e si può pensare di fare, cioè, almeno di battagliare, giocarsela.
Poi non c'è solo la roba, no? Perché poi arriva la Lazio, poi penso sì. Juventus e Inter tra nelle prossime cinque, cioè quattro grandi, sì. Non mi ricordo che ci sia in mezzo.
C'è il Verona, mi sembra ci sia Roma, Lazio,
c'è
Verona.
Roma, Lazio, Verona, Juve e Inter.
Molto bene, poi finiranno a un certo punto.
Bene aver fatto 7 punti nelle prime 4, direi, o no?
Cioè... sì, ma io Juve-Inter ci penserei poi più avanti. Iniziamo a pensare a sto trittico che...
Roma-Lazio.
No, cioè, onestamente non mi sbilancio con i vostri giochini sui risultati, sono fuori da questa cricca.
Come sei
però la vedo bene contro la Roma, magari non bene, però bene, okay. Non come contro il Milan,
okay. Questa è l'analisi approfondita, sì. Dettagliata, sì. Studiata di Federico Bosi,
proprio perché arrivano da un 7-0.
Scusami, mi sono perso poi, quanti bene? 3 bene?
Forse era 4.
In una scala da meno 3 a 3 bene,
quindi in una scala da 0 a 3 potremmo farne uno.
Ok, ma potremmo prenderne anche parecchi.
Parecchi.
No, di punti intendevo. Magari se la sfanghiamo, però non lo so.
Non sarebbe male.
Però la Roma è altalenante, a parte gli scherzi, la Roma viene da un 7-0, ma prima del 7-0... ha fatto fatica in questo inizio di campionato.
Secondo me è vero che prima di queste due settimane quello che abbiamo visto vale fino a un certo punto. Ed è il discorso, sì, che secondo me è anche da fare sul Torino, quello che abbiamo detto prima. C'è un campionato che comincia dopo il mercato e c'è un campionato che comincia... il campionato comincia. Poi finisce il mercato e c'è una parte di campionato. Poi c'è la pausa nazionale di settembre e lì comincia il campionato una terza volta praticamente. E il Torino ha iniziato senza Zapata, poi ha avuto uno Zapata che pareva arrivato lì un po' per caso e adesso dopo due settimane di lavoro ha uno Zapata vero. E sono tre cose, sono tre scenari molto diversi. Quindi bene arrivare, bene confrontarsi contro squadre importanti. Secondo me senza pressione oggettiva, perché il Torino i punti che li doveva fare, a parte il pareggio col Cagliari, li ha fatti e c'è quasi solo da guadagnare. Certo, poi perdi 7-0 è un altro discorso, però anche, e non me lo auguro, non lo auspico e credo che si possa fare di meglio, anche una sconfitta di misura contro Roma-Lazio non cambia le carte in tavola di quello che può fare questo Torino. Poi certo, perdi senza avere chance contro Roma, contro Lazio, contro Inter, contro Juventus, al di là di quello che poi succede col Verona, e gli dico ok, cioè in queste quattro partite almeno riuscire a mettere in difficoltà due o tre di queste grandi squadre me lo aspetto, perché il Torino che vuole ambire almeno a pensare al settimo posto deve riuscirci.
Sì, diciamo che Juventus e Verona, Juventus e Inter le affronterai già più avanti, in un momento in cui saranno sicuramente entrambe già lanciate, di fatto, ovvero sì, sono già adesso, e già più rodate, già più nel vivo della stagione, anche se saranno poi solamente cosa la sesta e la settima di campionato, o settima, ottava.
5, 6, 7, 8 e 9 dovrebbero essere, ottava e nona, cioè non vado, se non vado errato. Aspetta che devo controllare.
Ebbene, girate 4, 5, 6, 7, sì, 8 e
5, 6, 7, 8 e 9, sì, 8, 8 e 9.
Secondo me, sì, sono d'accordo col discorso di Nick, che anche, cioè, non è che valuti.
Siamo troppo d'accordo oggi, è quasi fastidioso, posso
sì,
dire.
Sì, è vero, madonna mia.
Ma perché non si parla di arbitri?
No, sapete perché? Perché abbiamo vinto. Non c'è niente da dire, questa trasmissione è inutile quando si vince. Non fa nulla.
No, secondo me affrontare...
dovremmo chiamare come, scusami Federico, poi, vai, vai. Poi ti lascio parlare di cose serie. Il paradosso di TN Radio Live, quanto è utile parlare, confronta quanto è, cioè, quando è bello parlare non dovremmo parlarne, esatto. Quando è brutto da parlare dovremmo dire un sacco di cose.
Sì,
ma no, ma perché secondo me è oggettivo che non valuti la stagione se perdi con Roma e Lazio. Di misura, se perdi 5-0, 5-0 è un altro discorso. Però secondo me sia la Roma che la Lazio è una bella occasione trovarle adesso, visto l'avvio di campionato che hanno avuto, visto la situazione che stanno vivendo adesso. Poi l'avessi trovata la prima di campionato sarebbe stato diverso, però è una bella occasione. E visto che capitano entrambe in 3 o 4 giorni, è una doppia bella occasione. Lasciassimo dei punti per te per strada, o ancora peggio, facessimo altre due partite come Milan-Torino, sarebbe veramente un peccato, vista la situazione in cui le trovi.
Sì, questo è assolutamente vero. Andrete allo stadio?
No, perché sarò fuori e tornerò in tempo per vederla.
Mannaggia, io ho intenzione di andare, quindi era giusto per chiedervi, ma prima di concludere questa fantastica puntata e di chiedervi i pronostici, è giusto dire che la volta scorsa i pronostici erano stati questi. Federico aveva detto 1-3, che sfigato, io avevo detto 0-1 sbagliando.
Non volevo più farlo questo giochino.
Nick aveva detto pareggio.
Andiamo avanti. Si è frizzato di nuovo, tra l'altro.
Si è frizzato di nuovo. Questa è la lobby di Federico che vuole sabotare il gioco.
Bene.
Dei pronostici.
Cari amiche ed amici, per quest'anno il giochino dei punti non si farà. E noi concludiamo la puntata ringraziando Gualtiero La Sala, ringraziando Nicky.
Ah, ma è almeno aspettarlo per i saluti, però ma sì, ma tanto qua poco. Rischi di andare per le lunghe.
No, adesso torna.
Ma intrattienici, Federico.
Oh, ecco, abbiamo già salutato, Gualti.
Vabbè, ma come? Dovevo far vedere la classifica, che siamo io e te a 1 e Nick a 0. Una volta che sono in testa in una classifica, fammela tirar fuori, no? Porca vacca.
Stop
e poi voglio i vostri voglio i vostri pronostici. Non è che possiate andare via così, come se niente fosse. Ma
pareggiamo 1-1.
Attenzione, aspetta che non me lo scrive. Allora Nick dice 1-1 di nuovo, imperterrito, lui continua a puntare sullo stesso risultato perché magari stavolta succede.
Se fai 38-1-1 potresti salvarti.
Beh, no, ampiamente.
Cioè, ampiamentissimamente, caspita.
Cioè, sì, la regola dei 40 punti siamo d'accordo che l'abbiamo lasciata, cioè l'anno scorso hanno spareggiato a 31 punti.
Sì, veramente, cioè.
Cioè 38, sei quasi da Europa con 38 pareggi.
Vai Fede, tira fuori sto pronostico.
Non lo so.
Ma come non lo so?
Ero pronto a non giocare più, dillo tu, ci penso un attimo. Poi non voglio dire lo stesso risultato di Nick, perché se non siamo troppo d'accordo, fatemi ragionare.
Io dico 1-2.
Sarebbe un bel modo di chiudere questa puntata così rose e fiori tra di noi, Fede. Se dici lo stesso, se dicessi
lo
stesso.
No, però non c'è nessuno.
Poi se volete vi lascio anche un po' da soli. Se
non c'è nessuno dei tre che crede in una vittoria. Ma difficile, non... direte voi, è difficile.
Cazzo, cioè una squadra arriva da 7-0, cioè,
sì,
permettimi di avere paura, cioè perdere 1-2 non sarebbe neanche sto disastro di Dio, cioè effettivamente potrebbe anche stare. Con questi che hanno Lukaku e Dybala davanti, c'hanno Renato Sanchez che adesso segna dappertutto, segna pure Cristante, segna pure Cristante, finito.
Secondo me segna Belotti, detto ciò... Mani.
Speriamo perché ce l'ho al Fanta. Se qualcuno deve segnare.
Che brutta cosa che mi hai detto.
Io vado sul... Vorrei dire 2 a 1, ma dico 2 a 2.
2 a 2, anche lui va sul
pareggio. 2 a 1 invece ce lo
nessuno
dice
ci crede.
Antonio.
Ma perché ci sta. Ci sta. Sicuramente
C'è
segna
fiducia.
Belotti. C'è fiducia. Molta
2 a 2
fiducia.
segna Belotti sarebbe una piccola sconfitta. No, scherzo. Il punto me lo
Vabbè, dai.
prendo.
Sì, ho visto di peggio. Ho visto gente segnare da ex in maniera incredibile, tipo Ciro Immobile. Però,
Vabbè,
comunque, non andiamo a
tipo
risollevare.
Zemaili. Immobile, non è che ci mette
Io
tanto.
penso che oltre la tripletta di Zemaili non possiamo andare, francamente.
Che forte.
Vero,
Era
Madonna.
forte. Era davvero forte.
Era forte. Sarebbe stato anche bello marcarlo al limite dell'area, ma questo è un altro
Però era
discorso.
forte.
Però
Però
c'ho un
era
tiro da
forte.
fuori clamoroso.
Una pezza.
Va bene, ragazzi, io direi che possiamo andarcene tutti quanti a mangiare perché c'ho pure fame. È stato un grandissimo piacere per questa 166esima puntata e tutto quanto. Un saluto a tutti quelli che hanno commentato anche oggi. Siete stati tanti anche oggi,
Madonna,
bravi.
che altro scarico. Vabbè, dai, 686, tutto il resto, bravi, ciao, ciao.
Ciao, sì, ciao. Ciao,
Ciao Bosio,
Nick,
ciao Bosio, ciao la
grazie, Nick.
sala, ciao a tutti.
Ciao, ciao a tutti, ciao
Ciao,
Fede,
ciao a
ciao.
tutti, alla
Un
prossima.
bacione, ci vediamo allo stadio per chi viene. Non so se vado, non penso. Però
Ma allora non ci
magari.
vediamo, ma
Ma
scusami,
magari ci si
sono pure
vede, ma
lanciare
che ne
questi
so? Io sono
messaggi,
una
ci
persona
vediamo, ma non so se
volubile.
vado. Ma se non c'hai voglia, ma
Se tu
dillo.
cominci ad andare, magari ci vediamo lì, no? Un sacco di volte si esce in questo
Vai,
modo.
vai, vai, vai che ti seguo.
Vai che forse,
Ti raggiungo
arrivo.
qualcosa.
Bravo, bravo. Ciao a tutti.
Ciao.
Ciao.
Ciao.